confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Eccoci qua, cari ragazzi, per trascorrere un'altra ora insieme. Benvenuti, benvenuti dal vostro amico Giacomo Schivo. Siamo ai nastri di partenza di una nuova trasmissione di Confidenziale. E chi ci ha seguito la settimana scorsa saprà che anche quest'oggi parleremo del 1965. E sì, perché non avevamo concluso, per mancanza di tempo, la nostra chiacchierata amichevole, confidenziale ed informale riguardo a quell'anno. E allora anche oggi andremo dietro le quinte del 65 per raccontarvi curiosità, amenità e un pochino di pettegolezzi. Pronti? Via!
Se verrai con me tra le nuvole, più avanti del caldo del sole, sull'ultima stella lassù se verrai, tu vivrai con me in un'isola fantastica e un mondo vedrai di lassù.
Se è vero che tutto il mondo è paese, è anche vero un altro vecchio adagio che dice che la storia si ripete. Infatti già in quel 1965 molti giornali titolavano che le famiglie italiane vivevano angosciate per via della crisi economica. Beh, io credo che quella crisi del 65 non sia stata così grave come la crisi economica che stiamo attraversando noi, ma subito dopo la canzone che vi proponiamo adesso vi racconterò di un'inchiesta proprio sulla crisi economica del 65.
Innamoratamente io guardo solo te e a poco il mondo s'allontana da me. Non hai età io vivo i giorni miei senza fine, perché per questo immenso amore io voglio te soltanto, senza nessun perché. Innamoratamente sto vivendo per te. Perché innamoratamente sto vivendo per te.
Ed eccoci qua come promesso prima, allora, a parlare della crisi economica del 1965. I giornali si fanno un mucchio di domande, dicono che la famiglia italiana è stretta nella morsa della crisi e si chiedono cos'è la congiuntura, come è arrivata, è colpa della politica, quando finirà, che cosa bisogna fare, mentre televisione e radio ogni giorno parlano con insistenza di crisi economica, di congiuntura, di momento difficile, eccovi, dice un giornale, una chiara e dettagliata analisi del particolare momento politico che stiamo attraversando e che si riflette in ogni settore della vita nazionale. Pensate che un settimanale che si chiamava Settimana Radio TV fece un piccolo esperimento, prese vari personaggi della televisione per riuscire a formare una famiglia tipo, per formare una famiglia tipo e chiedere appunto come loro avrebbero affrontato e risolto il tema della crisi. L'articolo fu molto divertente perché, pensate, per scegliere una madre, una che potesse avere il ruolo della madre, scelsero Elda Lanza. Elda Lanza, la mia amica che purtroppo è mancata poco fa, a cui mandiamo un ricordo, eh? Ciao Elda, ovunque tu sia. E poi come papà presero il maestro Manzi, ve lo ricordate? Il maestro Manzi, quello di Non è mai troppo tardi. Come figliola scelsero l'annunciatrice televisiva Anna Maria Sherry De Caro, e come figliolo chi scelsero ve lo dico subito dopo questa canzone.
Quasi quasi non è logico che dovessimo conoscerci fra tanta gente che c'è come te e come me. A noi due solo era dato di comprare carezza nel viso dopo anni d'attesa di te.
Eccoci qua, nel ruolo del figliolo per questa inchiesta scelsero un 22enne, un atleta olimpionico, Sergio Ottolina, molto famoso in quel 1965 perché fu il campione italiano dei 100 e 200 metri piani. I giornali dicevano che vive a Milano con la famiglia, si alza alle 6 del mattino per aprire la bottega di vini e liquori che egli conduce insieme col padre. Nel suo commercio la crisi non è grave perché la gente ha sempre qualche centinaia di lire per comprare una bottiglia di vino, ma la situazione gli sembra ugualmente preoccupante perché, dice Sergio Ottolina, è difficile aver fiducia nel futuro. Più fiducia ce l'ha invece colei a cui è stato offerto il ruolo di figlia di famiglia in questa inchiesta del 65, ovvero la signorina Buonasera Anna Maria Sherry De Caro, che dice: per una ragazza a stipendio fisso come me i sacrifici sono sopportabili e vale la pena di farli. E dice: da quando è scoppiata la crisi io faccio la spesa al supermercato e non più nei negozi normali, perché al supermercato si risparmia e si trovano molti prodotti di ottima qualità. Per quanto poi riguarda il mio abbigliamento, ho comperato i nuovi vestiti nei grandi magazzini.
Thank you very much. We'd like to carry on now with a song from our new album in England, and it'll be out in America shortly. And it's a song with featuring just Paul, and it's called Yesterday.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Yesterday, yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Said something wrong, now I long for
yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Allora, cari amici, vi leggo ora questa pubblicità direttamente dal 1965 che vi fa capire un pochino lo spirito dell'epoca. C'era una pubblicità per vendere l'enciclopedia della radio per le edizioni Sansoni. Diceva la pubblicità: è un'opera consigliata in tutti i politecnici e indispensabile agli allievi dei corsi per corrispondenza. Ritagliate e spedite subito all'aspettabile libreria Dante, in via Dante numero 12 Milano, offerta speciale dell'opera completa Franco di Porto, anziché 18.000 lire, solo 7.800 lire. È un dizionario ragionato sulla tecnica delle correnti deboli, con particolare riguardo alla radiotecnica e alla televisione e argomenti connessi. È uno strumento indispensabile, diceva la pubblicità, per tutti i tecnici che operano in radiotecnica, televisione ed elettronica, e per coloro che si addentrano nell'entusiasmante mondo della tecnica. È una fonte di consultazione che aiuta a risolvere con notevole risparmio di tempo qualsiasi quesito connesso agli argomenti trattati, quali acustica degli ambienti, architettura funzionale, telegrafia e telefonia, chimica e metallurgia, radiogoniometria ed assistenza alla navigazione.
Nessuno sa cantare, sono come un uccellino. Senti il grillo, senti il grillo. Stanno per sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Brava, brava, come sono brava, brava. Certo, se qualcuno vuole proprio, proprio pignolare, forse qualche cosa non so fare, ma sicuramente sì. Non può essere che una cosa che non ha nessun valore, se vogliamo ricordare come me. Nessuno sa cantare, sono come un uccellino. Senti il grillo, senti il grillo. Vedi, ricordate quelle note così basse che so fare. Poi vado su, vado. Stando senza respirare tutto il tempo che io tengo questo mio. Brava, brava, come sono brava, brava. Sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava. Faccio così tutta con la voce, sembro un usignolo, sì. Ma però mi sentirei un poco più tranquilla se potessi questa sera farmi dire che sono brava, sì. Ma che a dirlo siate voi, 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 voi. Non lo sentite questo povero mio cuore che fa boom, 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 boom.
Cari amici, rimaniamo un attimo in ambito televisivo perché un programma che nel 1965 andava per la maggiore era Johnny 7, con Johnny Dorelli protagonista. Era un bellissimo varietà che andava in onda una volta alla settimana sul programma nazionale, e noi vogliamo farvene ascoltare un pezzettino, perché sapete che andiamo nelle teche a frugare, a cercare, siamo come i topi di biblioteca, ecco, noi siamo... i topi delle teche radiotelevisive. Allora, direttamente dal 1965, ecco a voi questo preziosissimo pezzetto di Johnny 7 che sono convinto farà contenti molti di voi.
Signore e signori, eccoci alla posta. La posta che ormai ci dà un po' da pensare, perché arrivano moltissime lettere. Il che vuol dire... Come esagerato, tu suona e taci. Il che vuol dire che abbiamo molti ascoltatori, e questo a noi fa piacere. E vi presento subito i nostri due campioni. Fred Buongusto ormai è di casa. Ciao Fred.
Ciao.
E il nuovo campione è Fausto Cigliano. Vieni, non ti far pregare. Ciao,
ciao.
Come
ciao.
Stai?
Buonasera.
Buonasera. Stai bene? Buonasera, buonasera a tutti.
Scusa.
Sì, prego.
Sai, tra napoletani.
Sì.
I napoletani.
Il maestro... il maestro Calvi al pianoforte. Dunque, tu sai di cosa si tratta?
Sì, ho visto perlomeno 6 trasmissioni.
Ne sono andati in onda solo 4. Non ho capito, hai sbagliato canale. Dunque,
bruciato.
Anzi. Allora, noi dobbiamo sorteggiare le lettere, io l'ho già fatto, sono 4. E dobbiamo accontentare i nostri telespettatori. Iniziamo subito con la prima lettera e vediamo cosa succede. La signora Elena Dolce di Catanzaro chiede fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Siccome lui è giovane, insomma, no? È la prima volta che viene a Gianni 7, devi pagare lo scotto. Inizia.
Io sono contento.
Sì? Benissimo, allora fatti mandare.
Io allora sono giovane, è la prima volta che vengo a Gianni 7 e devo pagare lo scotto.
Non sei il più giovane, perché il più giovane sono io.
Sei tu.
Sì. Veramente sono io.
Non insistiamo, dai, è stato provato. Ormai poi la settimana scorsa abbiamo avuto una grossa discussione sul fatto che tu mi chiamavi papà e non papà. Allora ti farò dire da Cigliano come stanno le cose, perché mi hai scocciato. Qui
si sente. Più un pugno io.
Piano, piano.
Com'è?
Signore, qui occorre una chiarificazione.
Dunque,
successe che una volta io e Johnny andammo in Germania e incidentalmente ci guardammo i passaporti, no? Io guardai il suo, lui guardò il mio. E ci accorgemmo di avere 5 giorni di differenza.
Cioè, del 37, io sono del 37.
Io 15 febbraio.
E io il 20 febbraio. E che vuol dire che io sono più giovane di lui? Pensa tu. Vabbè, andiamo avanti. Fatti mandare dalla mamma.
Fatti mandare dalla mamma. Guarda, guarda che organizzazione,
Sì. Ma da chi si è raccomandato?
Sono 3. Sai, si dice il peccato, non il peccatore.
Maestro.
Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro. Con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, che se lo rivedo gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te.
Bravo Fausto. Finale, sì.
Grazie.
Dunque, seconda lettera, eccomi qui.
Siete che una pronuncia napoletana che
c'è. Sì.
Ma guarda chi parla, cosa
è? Latte.
Dunque, questa è quella di prima, ho sbagliato.
Continuiamo nell'equivoco, perseveriamo.
La seconda, eccola qua. La signora Pifferi.
Pifferi.
Di Folloni. Sì,
Pifferi. Pifferi di Follonica.
Sì.
Complimenti.
Sciocco che. Dunque, chiedo una canzone in inglese.
Stavolta è nera,
Sì, te la lascio cantare, guarda. Giorgio.
Grazie.
Prego, prego.
Immagini
per Natale ti mando regalo.
Vabbè.
Lui di Campobasso che canta una canzone in inglese.
Allora, come vogliamo fare? Ah, senti, è arrivata una lettera. Anzi, oserei dire una cartolina, pare sia tua mamma, che ci dice che non suoni mai. Allora fai, guarda, facciamo una cosa, fai una bella introduzione per Giorgia, così meno accontentiamo la mamma.
Georgia,
a Campobasso si fa.
Oh Georgia, the whole day is through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
No, l'accento napoletano c'è.
Georgia, oh Georgia. A song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines.
Bellissimo. Mi scoccia, ma te lo dico. Allora, siamo alla terza lettera, Mamma. Bruno Battistioli di Roma chiede, grazie, prego, scusi.
Tornerò
sua.
Tornerai, sì, se vinci. Però non si sa ancora, la gara è dopo.
Bisogna preparare subito
la parole voce. Sono pronte, via.
Al mattiné del giovedì ballo liscio al Garden Blues con l'orchestra Serenade. Spengono le luci, tacciono le voci e nel buio senti sussurrar. Prego, vuol ballare con me? Grazie, preferisco di no. Non ballo il tango col casquet, perciò grazie, prego, grazie, scusi, tornerò.
Bravo. Soprattutto il finale. Bravo, bravo, come pensate, lui canta tutto in italiano. Al mattine del giovedì ballo liscio, poi arriva a Serenade. Serenade.
Beh, insomma, si sa che sono napoletano, eh.
Vabbè,
un po' di licenza, no?
Un po' di licenza. Senti, qui bisognerà che ti farebbe bene.
Io mi devo ricostituire.
Buona questa.
Dunque, peccato che l'hai spiegato così.
Titina Massidda di Oristano.
Bedda.
No, e Sardegna.
Scusa.
Scarso in geografia. Dunque, Sardegna, e la vuol dedicare al suo Orlando. E noi la dedichiamo al suo Orlando, cantata da Fred Buongusto. Il giovanotto matto, che è una canzone di Luttazzi. Sì, una vecchia canzone. Vuoi le parole? Io le ho qui. Eccole.
Senti, ma ce l'ha con me col giovanotto matto?
No, ce l'ha con me, ce l'ha con me.
Quattro settimane sono diventato matto.
Conosco una bambina che è bionda come l'or, ma mai saprò parlarle del mio amore. Mia nonna Carolina racconta che ai suoi dì gli innamorati suoi dicean così: vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue, gli occhioni tuoi sinceri. E dalla diva deda al dolce mio tesor, perché ha capelli biondi come l'or.
Chicky baby,
perché ha capelli biondi come l'or.
Cose improvvisate, noi accontentiamo la gente improvvisando. Adesso vediamo come improvvisate sul giochino. Vi abbandono, arrivederci.
Ciao.
Venite con me, campioni
di corsa.
Eccoci qui.
Bicicletta.
Qui c'è il ciclette, non so come si chiama.
Ciclette, credo.
Ciclette.
Sigarette. So. No,
allora, sigarette. Sedetevi che vi spiego tutto. Toglietevi le giacche.
Ah, le giacche.
Sarà una gran bella cosa.
Senti, comunque è ingiusto sto scherzetto.
Perché?
Perché lui è un atleto.
Ah, sì?
Si vede che è di campo basso.
Senti, insiste, comunque, a parte gli scherzi, sì. Guarda, lui è un avaraccio tale, io so, perché ho degli amici comuni. Non va mai in macchina per consumare la benzina, sempre in bicicletta, quindi ti puoi immaginare, è bravissimo.
Questa è tutta invidia.
Ah sì?
Sì.
Invidia di che?
Chi lo sa, non lo so,
vabbè,
non ho capito bene, comunque invidia è.
Io farò, come al solito, da cronometro umano. Per cui canterò una canzoncina che non fa parte della posta, come ho già detto, ed è Non baciare più nessuno, in la bemolle. L'abbiamo abbassata per esigenze vocali. Dunque, guardiamo un minuto, perché qui c'è il contachilometri ed è segnato zero. Di qui, zero. Chi al termine della canzone avrà percorso più chilometri, anzi più metri nel vostro caso, perché ho dei dubbi che arriverete al primo chilometro, avrà vinto. Io direi di partire. E voi che dite?
Vale.
Guarda Robiera, andiamo avanti. Il tempo è Non baciare più nessuno. Forza! Porca un bacio! Hai dato lei. Ma tu cosa fai? Con il rallentatore?
Accelera!
Come un pizzo. Voglio bene solo a te, non amerò che te. Non baciare
ma
più
il freno
nessuno
qua.
No, no, non c'è freno, sei così in casa. Perché un bacio hai dato a me. Vai Fausto! Pamparara dell'amore, perciò, per favore, non baciare più nessuno, altrimenti non sarebbe vero amor. Altrimenti non sarebbe vero amor. Bravi! Amore,
altrimenti
non sarebbe vero amore.
Aiuto!
Basta così. Ah, bene, siete iscritti al Giro d'Italia dell'anno prossimo. Dunque, senti, non è possibile. Hai giusto. Fatto 1,8 risulta lì, eh? Tu sei arrivato a 9 senza l'1. Bravo. Ah, finalmente hai perso.
Guarda, mi è scappato.
Ma si vede che sono felice che ha perso. Dunque, vi do le... Com'è sto fatto? Qui, ecco. Allora, le giacche...
Hai indovinato?
Qui, chi perde fa... Ma sei sudato veramente? Scendete, scendete.
È una cosa seria.
Chi perde...
Hai visto?
Sì. Chi perde paga, in questo caso si tratta di Fred. Tu hai vinto, ritornerai la settimana entrante. E cosa ci canti, Fred? A parte il fatto che prima di lasciarti mi dirò sinceramente che mi spiace, ormai mi ero affezionato. Ero abituato a vederti...
Bugiardo!
Bugiardo, no. Io ti ringrazio infinitamente.
Grazie.
E dimmi cosa ci canti.
Io canto la canzone per l'estate, che si chiama... Tu te la ricordi, l'hai sentita?
Sì, a San Vessan, sì.
Il mare quest'estate.
Tanti auguri, ciao.
Grazie.
Vieni, Fausto.
Ciao,
mi dispiace.
Mare quest'estate non ha più il suo colore, nemmeno gli occhi tuoi, neanche gli occhi tuoi. Il sole quest'estate non mi dà più calore, nemmeno gli occhi tuoi, neanche gli occhi tuoi. Ma la notte poi ritornano gli amori che si perdono. Tornerai come eri tu un anno fa. Il sole piano piano si perde nella sera e non ho più paura. E non ho più paura. Il sole piano piano si perde nella sera e non ho più paura. Io sento che tu m'ami, io t'amo.
Certe cose cambiano, certe altre no, nel corso degli anni. E ve lo posso testimoniare con veramente una testimonianza diretta, perché vi parlo di Patrizia De Blanc, la famosa bellissima contessa che in questi giorni è sotto la luce dei riflettori grazie alla partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello VIP. Era sotto i riflettori anche nel 1965. Infatti i quotidiani e i settimanali parlavano di lei in relazione al famoso processo Bebavi. Qualcuno non se lo ricorderà, forse i più giovani non sanno neanche che sia stato celebrato questo processo, ma tanti altri sanno che il processo Bebavi fu un grande caso di cronaca giudiziaria che scosse l'opinione pubblica in quel 1965. Venne ucciso un ricchissimo esponente dell'aristocrazia egiziana, venne ucciso a Roma, si chiamava Farouk. E i giudici dovevano stabilire se fu ucciso dalla sua amante Claire Bebavi o se fu ucciso dal marito di Claire Bebavi. Non si seppe mai la verità, però in quel processo testimoniò Patrizia De Blanc, perché Patrizia era all'epoca la fidanzata dell'ucciso e avrebbe dovuto sposarlo pochi mesi dopo l'omicidio. Patrizia De Blanc viene descritta dai settimanali come una ragazza quasi fredda e distaccata, dall'aura molto tranquilla e riservata, tutto il contrario dell'esplosione di vita, di allegria e di savoir-faire felice che la contessa fa vedere oggi tutti i giorni alla televisione. Una fotografia di quel 1965 prende Patrizia proprio all'uscita del tribunale. La scritta sotto la fotografia dice che il bianco ovale del viso, incorniciato dai capelli nerissimi di Patrizia, divisi a metà e raccolti con sofisticata noncuranza, fa apparire al pubblico Patrizia De Blanc come una dea. Il suo quarto d'ora di celebrità sul video Patrizia lo ebbe nel 58, quando fece la valletta di Mario Riva nella prima edizione del Musichiere, quella appunto del 57-58, che vide alternarsi assieme a lei Lorella De Luca, Alessandra Panaro, Mimma di Terlizzi e Patrizia Della Rovere. Ora io vorrei farvi ascoltare una intervista a Patrizia De Blanc. Non è un'intervista del 65, è un'intervista dei giorni nostri. Sapete che noi andiamo a frugare non solo nelle teche della RAI, ma anche nelle teche delle radio private, e mi piace farvi ascoltare questa intervista perché è stata fatta da un bravissimo conduttore radiofonico, molto spiritoso, molto acuto, e mi piace farvela ascoltare per rendere omaggio sia a lui sia all'intervistata, la contessa Patrizia De Blanc. Prego, regia.
Confidenziale.
Posso svelarvi che io al mio fianco la contessa, la mitica Patrizia De Blanc.
Quella là, eccomi qua. Buongiorno a tutti, buonasera, non so a che ora va in onda. Però.
Buon tutto, diciamo. Buon tutto. Eccoci qua, finalmente ci siamo ritrovati con la bellissima, perché sei sempre bella.
Beh, io dico sorridente. Sempre che chi è stata una bella scarpa sarà una bella ciabatta, perciò andando avanti con gli anni uno poi si mantiene.
No, si mantiene benissimo, ve lo assicuro. E sopra, ma poi Giada, che bella, veramente. Noi l'abbiamo vista.
È una brava ragazza, Giada.
Brava e bella, l'avremo ospite nelle prossime puntate. Oggi invece andiamo un pochino a vedere tutta la vita di Patrizia De Blanc, della mitica contessa.
Sì, stai fresco, io voto 10 vite in una, stai fresco, tutta la vita, un excursus veloce.
Dobbiamo fare tipo un super quark.
10 vite in una, ma tu sei pazzo, mica basta questa cosa, ci vorrà una settimana se dobbiamo fare
un serial proprio. Però ci devi pensare a fare proprio una serie TV.
Sì,
non facile. Sarebbe male, perché ci sono tante vicende, ma veramente sono tantissime.
No, che si intersecano, ma è successo di tutto nella vita, sia nel bene che nel male, devo dire, perché ho avuto delle cose pazzesche che gli altri le leggono sui giornali, ma anche dei dolori terribili che veramente da tragedia greca, devo dire, sì. Perciò
ovviamente,
ho passato tutto.
Chi ha letto il libro di Patrizia Blanc sa bene di cosa andiamo a parlare, sì. Ma adesso partiamo proprio dalla contessa bambina. Com'eri da piccola?
Dai, niente, ero una brava bambina. Ogni tanto facevo dei capricci, però mia madre era quella che ti menava, perché mia madre, mi ricordo una volta gli risposi male, eccetera, stavamo a tavola, mi ha preso la rappa e me l'ha buttata dentro nel piatto con la minestra, perché mia madre era una piuttosto tosta come educazione, difatti non potevo dire tante cose, è tutta così, e allora poi dopo sono finita in collegio e poi quando sono ritornata a casa, 16 anni, poi mi sono sposata, ma mi sono sposata per andare via di casa da una madre così bellissima, bellissima, ci aveva tutto, solo molto severa. Io la severità fino a un certo punto l'ho retta, poi non più.
Perché parliamo di quei schemi molto rigidi.
No, terribili, terribili.
Però sono serviti perché ti hanno creato comunque due spalle grosse.
Questo sì, mi è servito poi nella vita dopo, perché se tu c'hai un'educazione così restrittiva, dopo nella vita impari tante cose. Perciò all'inizio, dopo invece l'ho ringraziata perché gli ho detto grazie mamma, che però insomma nel contempo è stata sofferta la cosa.
Allora, da bellissima bambina diviene una bellissima ragazza e viene presa, appunto, scelta dal grande Mario Riva.
No, lì c'era Garinè e Giovannini che mi volevano far andare a tutti i costi al Musichiere. E allora con la scusa che gli dice: sai, a casa dell'ambasciatore De Blanc c'è un pappagallo che parla. Allora arrivano a casa tutto quanto, dice: no, allora lei lo deve assolutamente portare in trasmissione sto pappagallo. Io l'ho portato, non ha parlato mai in contempo, però ho parlato io poco, perché allora facevi la valletta, parlava poco, però era un'esperienza per me molto nuova, perché io, calcolo, abituata con questa cosa severa che avevo eccetera, trovarmi in un mondo così mi è piaciuto tantissimo, ma sono stata poco perché mio padre ha approfittato che mio padre non c'era. Come mio padre è tornato da Cuba eccetera, la prima cosa che ha fatto è levarmi subito da lì, e perciò è stata un'esperienza, però è stata un'esperienza che poi, quella era in età bambina perché avevo 15 anni, in età matura, diciamo, oggi si è ripresentata, perché poi, come vedi, sono ritornata in televisione. Come vuol dire, no? Che io con la televisione c'ho
un legame,
un feeling, certo,
ma soprattutto con gli italiani, perché sei entrata nel cuore di tutti gli italiani sin da subito.
No, ma io poi sono la contessa del popolo, ti voglio dire, perché il popolo non c'ha un rappresentante nobile, allora sono io mi sono autodefinita la contessa del popolo.
Il
perciò
popolo
io
ti ama.
Mi ama, io li amo e poi li difendo, dico delle cose che loro non possono dire. Siccome io non ho scheletri nell'armadio, posso dire quello che mi pare, perché non mi fanno nessun ricatto, nessuna cosa, niente, perché tutto quello che io nella vita ho fatto è stato ufficiale, perciò non ho fatto niente di nascosto e perciò posso dire quello che voglio.
Allora, tre aggettivi per descrivere la tua vita.
Oddio, tre aggettivi? No, è troppo poco, tre aggettivi sono poco, dovrei fare una specie di eiaculatorio allora a sto punto. Pazzesca, io ti posso dire, ho avuto dei grossissimi,
è bello, pazzesca, sì,
una vita pazzesca, perché ho avuto dei grossissimi dolori, ti ho detto, tipo da tragedia greca eccetera, e poi invece delle cose pazzesche che erano anche gli anni che c'erano, perché gli anni 60-70, io calcolo che poi ho vissuto la dolce vita in Italia, in Inghilterra, la Suena in London, così a Monte Carlo, in Costa Azzurra, tutta la casa nostra, c'avevamo questa villa favolosa dove era il centro di raduno dei vari amici di mio padre, che poi da Kennedy a Churchill, che poi, apro una parentesi, era anche l'amante di mia madre, però a questo punto da poi chi c'era, Picasso, Onassis, tutti, li ho conosciuti tutti perché stavano tutti, per questo a me mi scuce un baffo, io non faccio, quando uno va lì e fa tutto il gallo così eccetera,
che non vale
io lo
niente.
Guardo e dico sì, vabbè, hai capito, perché quando tu nella vita hai avuto, non te ne frega, io non devo dimostrare niente a nessuno, io solo e basta, se ti va bene bene, se non ti va bene,
ma
ciccia.
Avere un confronto, conoscere questi grandi, perché sono tutti nomi che elencati di persone di un'entità così grossa, spirituale, culturale.
Beh no, ti matura, tu calcola, io poi li ho frequentati che ero piccola, man mano stavo crescendo e perciò a questo punto tu prendi un po' da uno, un po' da uno, un po' da uno, io parlo quattro lingue, però li parlavo anche quando avevo 15 anni, adesso vabbè, però allora era già una cosa e perciò le dovevo parlare, perché essendo così internazionali tutti quanti, io dovevo far parte delle conversazioni, infatti quando mi dicevano ma che cos'è che vuoi dalla vita, cos'è il tuo sogno, sai qual era il mio sogno? Presiedere un consiglio d'amministrazione. Cioè, pazzo. Eppure sì, era il mio sogno, volevo presiedere un consiglio, cosa che poi alla fine non ho mai fatto, però quello era la cosa che mi sarebbe piaciuto da morire. Io a capotavo tutti gli uomini, tutta una tavolata lunghissima, e io a capotavo facevo tutta la cosa.
Invece al giorno d'oggi il tuo sogno che vorresti realizzare?
No, oggi come oggi quelli che volevo io li ho realizzati tutti, quelli che non volevo non soffro perché tanto non me ne può fregare di meno, E adesso, sai che cos'è il mio sogno oggi? Una vita più o meno, tanto è diventata una vita tranquilla, così come è diventata.
Come potete vedere qui ho questo bellissimo libro della Contessa de Blanc, A letto con il diavolo.
Difatti, ecco, è dedicato alle donne che osano e a quelle che non ne hanno il coraggio, ma che sono sempre in tempo per farlo. Uno dice a letto col diavolo, beh, no, sai, i diavoli sono quelle cose che ti appaiono prima di dormire, ti vengono in mente le cose brutte, le cose così, eccetera. Quando, perché generalmente quando sei a letto ti vengono i pensieri nefasti,
i cattivi pensieri,
tutte le
sì,
cose, uno li deve cacciare, perché se no poi dopo ti... Hai capito? Perciò questo, e poi dopo se lo leggi saprai perché.
Quindi questo dovete andare in libreria, assolutamente, si trova, ci sono più edizioni, quindi lo potete trovare assolutamente.
No, ma questa, no, questa però è l'edizione con le fotografie,
con le foto,
che è molto
sì,
bello, perché poi hanno fatto un'edizione tascabile, nel quale io mi sono incazzata, perché fai l'edizione tascabile, ma scusa, senza fotografie, l'importante è che ci siano le foto, perché le foto documentano anche che tutto quello, ma che bello, dico, bello. Siccome io dico delle cose e mi sono successe delle cose talmente incredibili, le foto documentano il fatto che esiste, che non è frutto della mia fantasia.
È vero, perché tu ragioni da regista, ciò che racconti bisogna,
ma
anche
certo,
vedere.
Ma certo, quindi perché molta racconto... gente racconta un sacco di cazzate che non è vero per niente e io invece almeno le provo, perché così almeno dici, beh, ma sono cose talmente incredibili, sì, sono incredibili e mi sono successe. Questa è la cosa che abbiamo fatto in reality, vedi che c'è,
sì,
anche Beppe Convertini,
il ristorante,
abbiamo
ecco
fatto
qua,
il ristorante, ho fatto due reality nella vita, uno ho fatto il ristorante, l'altro ho fatto l'Isola dei Famosi, che
ecco, l'isola è stata tosta
e io non ci credevo tanto quando la prima puntata, la prima edizione la fece mia figlia, e fu una cosa terribile. Mia figlia fu quella che poi vinse più di tutte le gare, le vinse lei, poi si fece questo sbrego nella gamba, 18 punti,
mamma,
e allora
lì,
poveretta, sì. E quando ci sono andata io, lei l'ha fatta nel 2003, io nel 2008, capirei, senza mangiare, la cosa è molto dura, è un'esperienza nella vita, però fai una volta sola, non
però là se hai visto
una
tutto
volta,
il tuo carattere
una volta sola. Beh, poi io c'avevo il povero bidello che si era innamorato di me, allora io gli davo le lezioni di bon ton delle cose, almeno uno ha passato un po' di tempo così, perciò, però in ogni caso è un'esperienza molto dura.
Allora, mi capita tra le mani una bellissima foto con il maestro Renzo Arbore.
Beh, un grande Renzo Arbore, dai, un'altra persona, ti dico, sono quelli come noi che fra un po', quando non ci saranno più, l'epoca si chiude e così è finito, capito?
Storie d'Italia, ma soprattutto siete dei monumenti della nostra cultura, della società, perché avete fatto tendenza, costume, di tutto e di più, e soprattutto storia. Avete
questo
creato,
sì,
una storia.
Sì, beh, questo sì. E poi calcola che io poi non sono una che... gli eventi, come ho detto prima, sono venuti a cercare me, io non cerco gli eventi, pure dappertutto ci sono io, dagli anni, da quando avevo 15 anni fino a oggi, se tu vedi tutte le storie, i giornali, sempre di me, sempre di mezzo io, allora si vede che quando sarò morta ci sarà una pietra tombale sull'epoca che è finita, e a questo punto amen.
Ma parliamo di una cosa bellissima e diamo un bellissimo messaggio. Tu sei mamma di una bellissima ragazza che è Giada, e l'hai educata, come ben sappiamo, con un'educazione,
sì,
rigida, ma allo stesso tempo soprattutto ricca, sì, di valori.
Sì, molto, molto.
Alle ragazze di oggi che consiglio daresti? Anche
beh,
ragazze?
È molto difficile fare la madre oggi, penso che è una cosa molto difficile, perché ci sono troppi stimoli, troppe cose, troppe. Vedo anche i ragazzi di oggi, ma che ti lasciano con l'SMS, ci stanno insieme e delle cose, Lucia, ma pensa a me se succedeva, a me se era un calcio in culo, no, ma di tutte le cose, questi io sono stata... E i tempi sono così, perciò non è che li commento più di tanto, non mi piace. Io sono contenta di essere, diciamo, matura oggi, perché ho vissuto un'epoca e un periodo che non ci sarà mai più. E Giada mi dice, mamma, come sei stata fortunata. Da una parte sì, perché almeno tutte quelle cose che c'erano non ci sono più, e mi dispiace tanto, però da una parte forse è meglio che Giada non le abbia conosciute così, perché sennò avrebbe dei grossi rimpianti. Io rimpianti non ce li ho, perché mi sono levata tutti gli sfizi.
Diciamo che tu le hai vissute, a differenza.
Io proprio l'ho visto la vita
Giada
che...
più di riflesso.
Beh, sì, sì.
E quindi forse da una parte è meglio.
Ma meglio per lei, meglio per lei. Difatti io non dico niente così. Io l'ho vissuta, perciò a questo punto basta.
Beh,
arriva un momento che poi...
Diciamo che tutti si augurano di avere una bellissima vita. ma al di là della bellezza ci sono anche grossi dispiaceri, perché in questo libro lei ne racconta qualcuno. Veramente si è messa a nudo in questo libro.
No, ma io sono una che dice sempre la verità, perché siccome non ho scheletri nell'armadio, quello che ho detto prima, nessuno mi può fare dei ricatti, delle cose eccetera, mi fanno una benamata pippa se mi fanno il ricatto.
Sì, ma a Cuba ci vai ancora, no?
Eh?
A Cuba?
Beh, ci dovrò ritornare fra un po', perché Giada è andata Giada, le è piaciuto tantissimo. Poi noi calcolo che il Conservatorio di Musica Nazionale della Havana l'ha fatto Hubert Blanc, che era il padre di mio padre, perciò siamo sui francobolli, se vedo lì c'è tutti i francobolli eccetera. Lo zio di mio padre è stato presidente di Cuba a 13 anni, il generale Mario Menocal, perché io mi chiamo Patrizia de Blanc y Menocal, perciò c'è tutta una storia di famiglia pazzesca. Mia madre è una contessa Dario di Venezia, palazzo Dario sul Canal Grande, il famoso palazzo dei delitti, perché quando io ebbi una love story con Raul Gardini, e quando Raul Gardini mi disse una sera, noi andavamo spesso col suo aereo privato a cena a Parigi, a Londra, tutto qua, una sera mi disse preparati perché andiamo a cena a Venezia. Allora vabbè, andiamo a cena a Venezia, arriviamo sotto Palazzo Dario, tutto illuminato, tutta la cosa eccetera, dice stasera ceniamo qua. Dico, allora siamo entrati dentro, c'era la sala della musica dove c'era un paggio che assomigliava moltissimo a mia madre, con in mano uno strumento, una cosa eccetera. A questo punto dice, sai Patrizia, te lo volevo dire perché l'ho comprato. Ma dico, intanto non mi hai fatto nessuna, mi avresti fatto la sorpresa se me lo regalavi, perché allora questa era la sorpresa, l'ho comprato e te lo regalo, che tu te lo compri. Beh, mi fa piacere,
è la sorpresa per
ma
te,
è una sorpresa per te. E poi dico, non hai fatto bene, perché questo è un palazzo che porta una sfiga terribile a tutti, agli uomini che lo comprano, agli uomini, così sì, figurati, io sono Raul Gardini, guarda che fine ha fatto.
C'è un sesto senso tu.
Sì, ma lì, perché lì ci fu la maledizione di questa mia Ava, che la quale era una donna molto intelligente, precursore, come tutte le donne della nostra famiglia, come si dice, precursore, sì. Ecco, di tutti i tempi, tutte le cose eccetera. Il marito, per levarsela dalle palle, cosa fece? La fece bruciare su questo brulotto che andava nella laguna di Venezia, e mentre lei era, questa è la leggenda, bruciava in questa cosa, cioè mandò una maledizione su Palazzo Dario e disse, tutti gli uomini che compreranno possesso faranno una brutta fine. Infatti c'è un sacco di gente di quelli che l'hanno comprato, adesso non lo voglio dire perché
io non me lo vado a comprare,
no,
allora,
però in ogni caso sì, è un palazzo quindi abbastanza è un palazzo piuttosto,
insomma, assolutamente leggete, perché qua c'è tutto ciò, tutte le curiosità sulla contessa de Blanc sono raccolte.
Sì, vabbè, ma se lo vogliono, se no chi se ne frega, anzi levalo dal corpo, sempre che comprate. Io faccio la reclama
no.
Al libro, che non me ne può fregare di meno, anzi, però se lo prendete, prendete quello con le fotografie, perché senza fotografie no.
Allora, fate la richiesta, quella con le foto, con insomma. Le foto.
Ma non c'è più in giro, credo, Forse dovrò far fare una ristampa.
Esatto.
Sì, perché quello con le foto non c'è più.
La devi fare, perché già degli amici mi hanno chiesto, grazie, ma dove la posso trovare?
Lo so.
E poi, io ho avuto la fortuna.
Poi ho fatto pure male, perché non ho fatto niente per pubblicizzarlo. Non sono andata in giro per le trasmissioni.
Ma perché tu non l'avevi fatto con quell'intento?
No, per pubblicizzare il libro. Non l'ho fatto, infatti non sono andata a pubblicizzare affare, pure andato a Ruba le prime cose, sono andata senza aver fatto niente.
Pensa te, con un po' di pubblicità.
Pensa se facevo un po' di...
Mettiamoci in società allora.
Pensa se facevo un po' di pubblicità, eccetera. Sì, sì, infatti.
Allora, io ringrazio la splendida contessa de Blanc, per me è stato un piacere, ma un onore, e sono felice di portare a casa questa bellissima intervista che mi ha arricchito tanto oggi, veramente.
Grazie, ma io devo dire, tu sei un ragazzo che farà molta strada, ricordati che io sono un po' strega e perciò lui farà molta strada, perché lui è un ragazzo educato, bravo, per bene, cosa che è molto importante al mondo d'oggi, e perciò a questo punto ti auguro il meglio, perché
grazie,
te lo meriti, no? Sei molto bravo, te lo meriti.
Domani.
E io, sai che le cose, io le cose le sento, grazie. E poi non diciamo niente di Valerio, quello sta lì dall'altra parte, però pure Valerio. Ciao Valerio, pure tu te ne meriti, perché siete due ragazzi molto carini, mi piacete molto.
Grazie,
vi faccio tanti
gentilissimo.
Complimenti. No, non è giusto.
Ma noi ritorneremo, perché c'è
poi c'è Giada.
Certo. Grazie.
Arrivederci a tutti, buonanotte, buonasera, non so che ora passa.
Buon tutto.
Buon tutto e vi auguro il meglio che voi...
La gioia, soprattutto la gioia.
E la tranquillità di spirito, che è molto importante, non è solo la gioia, è proprio la tranquillità di essere
spirituale,
in pace
sì,
con se stessi. Io penso che sia la cosa più bella che c'è.
Vi leggo questo trafiletto molto divertente direttamente dal 1965. Il trafiletto si intitola Per colpa di Sophia Loren. Infatti 21 alunni della Bundle School, un collegio di Tiverton nel Devon, sono stati puniti con 6 vergate ciascuno. Ragazzi, 6 vergate ciascuno, erano altri tempi. Perché, dice l'articolo, hanno assistito in un cinema locale alla proiezione del film Ieri, Oggi e Domani, pellicola in cui Sophia Loren esegue un audace spogliarello. Ve lo ricordate quello spogliarello sulle note di Abajur? I ragazzi, che hanno un'età variante dai 16 ai 18 anni, non hanno rispettato l'ordine del rettore e sono entrati comunque nel cinema a gruppi sparsi per evitare di essere notati. Finita la proiezione, sono usciti alla spicciolata, ma proprio in quel momento, per loro sfortuna, passava davanti al cinema uno dei professori del college, il professor George Thomas, che ne ha riferito alla direzione dell'istituto. Il mattino successivo i 21 ragazzi sono stati individuati uno ad uno e lo stesso professor Thomas ha inflitto loro la punizione delle 6 scudisciate. Mamma mia! Signore e signori, la nostra trasmissione volge al termine. Speriamo che vi sia interessata questa chiacchierata dietro le quinte del 1965. Se vorrete, ci risentiamo fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete. Nel frattempo, un caro abbraccio dal vostro amico Giacomo Schivo. Ciao a tutti!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are